In Belgio troviamo Margherita Redaelli. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno da Bruxelles.
Parliamo oggi della polizia belga che sta sperimentando un meccanismo di prevenzione dei furti che si basa su un sistema di intelligenza artificiale. È un sistema che considera, fra l'altro, la presenza di negozi, parrucchieri, palestre in un dato quartiere, e cerca di prevedere la probabilità che avvenga un crimine per portare in loco, in anticipo, le forze di polizia cittadine che non sono troppo numerose e quindi vanno gestite. E si tratta del progetto Big Dat Poll, che ha ricevuto 2 milioni di finanziamenti dall'Unione Europea e sarà adottato in 20 distretti di polizia delle Fiandre a partire dal prossimo mese. È una sperimentazione. È durato un anno il percorso sperimentale guidato dall'ideatore del progetto, il professore di criminologia Wim Hardins dell'Università di Gand, e il gruppo di ricerca prevede di approntare entro 5 anni un sistema definitivo per la polizia del Belgio con potenziali estensioni ad altri paesi europei, quali Austria e Paesi Bassi. È curioso, Margherita Redaelli, questo sistema che cerca di prevedere in anticipo quando potrebbe avvenire un crimine, se ho capito bene, una cosa che fino a pochi, starei per dire decenni, ma anche fino a pochi anni fa si poteva leggere solo nei racconti di fantascienza, e adesso invece è una sperimentazione in corso. E come funziona, di preciso? Come fa l'intelligenza artificiale a capire quando potrebbe accadere un evento criminoso?
Si nutre di una messe di dati. Il professore e il suo gruppo di ricerca dividono, partono da una carta geografica che dividono in lotti da 200 metri quadri, che corrispondono circa a un isolato, e per i quali possono rintracciare dati di furti o di crimini passati e di pattugliamenti. Quindi pattugliamenti della polizia, quanti, quali, e anche le circostanze in cui sia i crimini che i pattugliamenti sono avvenuti, circostanze ad ampio raggio, appunto, via d'accesso, quindi caratteristiche, precise del luogo, presenza di, locali, di stazioni, discoteche, altri, negozi, ma anche varie, altre caratteristiche, possono essere addirittura il tempo atmosferico. Oppure se è un giorno di festa oppure no, insomma, una enorme paletta, gamma di dati da cui l'intelligenza artificiale impara per poter prevedere.
Ma quindi si tratta sostanzialmente di leggere le statistiche, di vedere che cosa è accaduto in passato in certi posti e di trarre delle conclusioni su ciò che potrebbe accadere. Ma deve essere qualcosa di più, lo so, perché altrimenti basterebbe guardare le statistiche e non usare l'intelligenza artificiale.
È verissimo, e ce lo spiega non solo il professore Hardins, ma anche il dottor Bartoloni della Scuola Normale Superiore di Pisa. Si tratta, tra statistica e intelligenza artificiale, appunto, di ottimizzare dei parametri per stabilire delle relazioni, appunto, idealmente di causa-effetto. Però la differenza fra utilizzo tradizionale delle statistiche e uso dell'intelligenza artificiale è almeno doppia. La prima è una differenza di scala, cioè l'intelligenza artificiale appunto lavora su una gamma di dati e di parametri molto più ampia e anche un volume di informazioni molto più ampio in modo più agevole ed è anche più capace, diciamo così, di trovare i trend nascenti. Se nelle periferie nord-ovest della città iniziano a scomparire biciclette rosse, ecco, questo l'intelligenza artificiale lo coglierà presto e lo immetterà in modo adeguato nelle previsioni di furto sull'ora e sul dove. È anche una differenza però interpretativa, mentre la statistica cerca di convalidare o di mettere alla prova un'ipotesi correlazione o di causa-effetto pensata a priori dall'essere umano che poi lavora sui dati, ecco che l'intelligenza artificiale invece estrae delle relazioni o dei nessi sui dati da cui ha preso, quindi ne crea di nuovi. Qui viene anche il problema appunto di vagliare quelli che sono logicamente solidi e quelli che non lo sono. Inoltre non ci sono solo vantaggi appunto, ma anche rischi. Si espone a un maggiore rischio di pregiudizio sui risultati in dipendenza dai dati su cui ha appreso. Quindi l'obiezione classica per cui il professor Hardins dice comunque che ci sono dei controlli è quella che se io mi baso sui dati di effrazioni o di furti passati, magari la polizia si è concentrata su alcuni quartieri già più stigmatizzati che restano sotto la lente, mentre altri quartieri meno già controllati a priori sfuggono a questo maillage. Per quanto preciso. Sono tutti questi motivi e difficoltà per cui altri tentativi polizieschi dell'uso dell'intelligenza artificiale in paesi vicini, per esempio in Olanda, sono naufragati. Non è che ci siano, non c'è certo mancanza di questi sistemi anche con l'intelligenza artificiale, è però difficile determinarne appunto il funzionamento e poi essere certi della loro utilità, del loro successo. Insomma, l'esperienza olandese lo insegna.
E poi forse non ogni genere di crimine può essere previsto, perché ci sono alcuni crimini ricorsivi e altri che invece nascono in maniera imponderabile e magari in luoghi dove non era mai accaduto nulla del genere in precedenza.
Questo è verissimo ed è l'idea perfetta che è venuta anche a me. Un crimine all'Arsenio Lupin non sarà mai prevedibile con un sistema, insomma, che diventa un po' sempre più gestito dalla macchina dei crimini soliti, ma senza voler andare a questo grande artista del furto, effettivamente, come un po' in tutti i campi, ecco, pesare un po' sull'intelligenza della macchina fa sì forse che diventi più difficile accumulare quell'imponderabile esperienza umana che però magari immediatamente dà in modo quasi irrazionale l'abbrivio a poi risolvere un problema, sia stabilire il tasso di interesse della moneta oppure andare a ripescare il criminale che sta per commettere il furto.
Arsenio Lupin contro l'intelligenza artificiale è un titolo che sarebbe piaciuto all'autore Maurice Leblanc, creatore dell'immortale personaggio. Ma al di là di queste operazioni di fantacriminologia, chiamiamola così, mi sembra che ci sia ancora una categoria di rischi di cui si potrebbe parlare, che ci sono sempre quando si ha a che fare con l'intelligenza artificiale. Beh, si usano un gran numero di dati relativi alle persone. E quindi ecco, potrebbe esserci un problema per quanto riguarda la privacy.
E ce n'è perché, sebbene ci si voglia veramente distanziare con questi modelli da altri modelli già in uso che puntano sull'individuo, cioè a dire questo individuo è nato in un certo luogo, ha fatto tali scuole, ha tali amici e quindi ha una probabilità maggiore di diventare un criminale o addirittura di commettere un furto domani, che è quasi una cosa lombrosiana. Qui invece ci si focalizza sul quando e sul dove e sulle circostanze. Ecco, a volte però, quando poi si ricerca e si va fino in fondo, il confine diventa abbastanza labile. Tanto è vero che mi spiegavano della difficoltà o delle lungaggini nel condurre questo esperimento dovute anche alle difficoltà di ottenere dati da tabulati telefonici. E questo la dice, secondo me, la dice abbastanza lunga su quanto effettivamente il confine non sia così netto. E poi i rischi inevitabili siano che comandi appunto sempre la macchina senza che si abbia una revisione umana e una revisione umana non pregiudizievole, ovviamente, degli output, perdonami l'anglicismo, del modello. Quindi in essi non solo i risultati, ma anche in essi stabiliti dall'intelligenza artificiale devono essere vagliati. E questo è un punto su cui c'è molta fermezza e molta chiarezza in questo specifico progetto. E bisogna, ecco, io finirei così, ricordando l'adagio della nonna, che soprattutto per quanto riguarda l'individualizzazione del crimine piuttosto che la sua localizzazione, che è veramente piuttosto l'occasione che fa l'uomo ladro, se si vuol vedere, e non è mai, o non deve essere mai, o dobbiamo fare come se non fosse mai, che ci sono uomini di per sé ladri che non aspettano altro che l'occasione per esprimersi.
Ecco, mi piace questa conclusione della nonna, che mi ricorda la frase della celebre detective creata da Agatha Christie, Miss Marple, appunto, lei è una nonna, una vecchietta indagatrice, pur non essendo concretamente nonna, diceva, beh, bisogna aspettarsi il peggio dalle persone se si vuole avere la possibilità di prevedere i crimini e non soltanto di risolverseli. E, insomma, in qualche modo faceva a suo modo quello che fa l'intelligenza artificiale, certo con quel tocco umano, con quel tocco di intuito che l'intelligenza artificiale non potrà mai avere. Ma intanto abbiamo parlato di un progetto, lo ricordo, sperimentale. La polizia belga sta gestendo le prime fasi di questo meccanismo di prevenzione di furti basato su un sistema di intelligenza artificiale. E ne abbiamo parlato con Margherita Redaelli, la nostra corrispondente dal Belgio, che ringrazio. Buona giornata e alla prossima.
Un saluto da Bruxelles.